Gli disse Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Vangelo di Giovanni, capitolo 14. Beati vivi, questo messaggio del 2001 di Gesù. Figli miei, domando a quelli che più inorridiscono quanto avete pagato per riparare l'iniquità degli uomini, quanto avete offerto e sofferto in comunione con me, che sono la vostra sola possibilità di salvezza. Eppure sapete che la preghiera e il digiuno possono fermare le guerre. Anche adesso, oltre a indignarvi e ad avere paura, concretamente, che cosa fate? Ci credete o no che avete in mano l'onnipotenza per grazia dell'amore di Cristo? Chi ci crede rimane in pace, pur nell'umana sofferenza, e sa che il suo Signore è presente, presente nel dolore dei suoi figli, presente sulla croce che redime, presente nel manifestare la sua gloria e la sua misericordia a tutti quelli che vorranno aprire gli occhi. E stanchi di confidare nell'uomo polvere, vorranno confidare nell'uomo Dio. Beati i vivi, cioè tutti quelli che invocano il nome del Signore. Vi benedico, Gesù. Sensazione è quella sensazione di dire che la nostra scelta interiore è più importante di quello che noi valutiamo. E dovremmo sempre di più approfondire il concetto della nostra scelta di Gesù quotidiana e soprattutto nelle varie occasioni quotidiane, perché non è solo un atto che si fa la mattina presto prima di alzarsi o dopo essersi alzati, ma è molto di più, perché è una scelta che ha sempre Gesù davanti. Poi, camminando nel mondo, le occasioni per vivere con Gesù in questa profondità e questa scelta ce ne sono tantissime. Tant'è che dice appunto una frase che mi piace tantissimo: ci credete o no che avete in mano l'onnipotenza per grazia dell'amore di Cristo? Ecco, sì, ci crediamo, ma non sappiamo spesso usarla, e questo è quello che il cammino della Divina Volontà invece ci propone e ci aiuta tutte le volte a riprovarci, a riprovarci, a riprovarci, finché poi diventiamo sempre più convinti e anche più capaci di usare questa onnipotenza in ogni istante della nostra giornata. Io credo che quello che può essere, secondo me, fondamentale è la nostra scelta, quindi scegliere Cristo e scegliere sicuramente non un'alternativa, ma scegliere invece colui che ci dà in mano l'onnipotenza, perché fidandoci si fida di noi e quindi ci chiede proprio di collaborare all'opera della salvezza. Amen. Prima riflessione.
Riflessione sulla data 12 settembre del 2001, il giorno dopo le Torri Gemelle. Non so se avete notato.
No, cioè, però bene, e quindi?
E quindi è per contestualizzare questo messaggio.
Certo.
Perché dice: domando a quelli che non ridiscono, uno potrebbe chiedersi di che cosa, e si riferisce a questo avvenimento.
Certo.
E poi chiede: quanto avete pregato e cosa fate adesso? E questa è una domanda che dobbiamo farci sempre, non solo allora, ma anche adesso, perché anche oggi non ridiamo di tante cose, però dobbiamo chiederci quanto preghiamo e che cosa facciamo oltre a indignarci ed avere paura. E questo mi sembra un punto fondamentale. Lascio lo spazio ai fratelli, Pia.
Luisa.
Buonasera.
come fai a non creare e a sapere, per grazia dell'amore di Cristo, ci credo o no, come fai a non credere? Sono 15 anni che sto dentro e non mi staccherò mai di pregare a Lui, perché Lui è la mia vita, è la mia fede, è di tutto, perché ogni cosa che mi succede mi riesce sempre tutto, tutto. Allora perciò, beati i vivi, ciò che è tutti quelli che invocano il nome del Signore, io lo invocherò sempre, per fino a che Gesù mi dà la vita. Fiat. Ciao Padre Luca, buona notte. Ciao Aurora, se ho sbagliato qualcosa.
No, no, sbaglio, sono io quello che sbaglia, Luisa, sta tranquilla. No, 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 tu no.
No, non sbagli mai, fai sempre cose esatte. Sono io che ogni tanto sbaglio sempre. Grazie, beneditemi.
Mi unisco anch'io. Gesù dice: quanto avete pregato per riparare l'iniquità degli uomini? Questo passo l'ha sottolineato anche Aurora. Credo che tutti noi siamo cresciuti tanto nel cammino della preghiera. E abbiamo imparato a vivere questi momenti come dono, come grazia. E cerchiamo di custodirli perché sappiamo che prima di tutto sono bene e sono vita per noi. E poi nella divina volontà diventano un dono per la famiglia umana. Ma credo che a questo punto dobbiamo anche farci un'altra domanda. Domandiamoci quanto questa preghiera che viviamo ha fatto diventare la nostra vita una preghiera. Perché se davvero siamo diventati figli della Divina Volontà, ogni atto che compiamo è un atto di preghiera, è un atto liturgico, è un sacrificio gradito a Dio. E poi sottolineo questa parte: chi crede rimane in pace. E lo dico prima di tutto per me. Tutte le volte che questa pace sembra traballare nel cuore, io mi dico questa frase: donna di poca fede. E ricordandomi questo, so dove cercare l'approdo, so dove alzare gli occhi, e sento che nel cuore ritorna quella pace che c'è comunque sempre, anche in mezzo alla fatica, alla prova, al dolore, e che caccia il tarlo della paura che vuole minare la nostra speranza. Allora, Signore, davvero aiutaci a confidare solo in Te e fa che questo nostro affidamento a Te sia visibile, sia contagioso, perché tutti possano vivere. E noi vogliamo invocare in tutti il tuo nome santo e benedetto, Fiat.
Fiat, grazie Gigi. Speriamo che ci siano tanti che vogliono aprire gli occhi, che si stanchino di confidare nell'uomo polvere. Sarebbe veramente un momento grande, importante, un passo forte verso il regno. Noi ci ammettiamo tutta. Ogni giorno mettiamo il nostro mattone, invitiamo i fratelli a farlo, ma evidentemente c'è bisogno ancora di tanti mattoni e di tanti occhi che devono aprirsi. Invochiamo la misericordia e l'aiuto della mamma su questo punto che mi sembra fondamentale. Fiat.
Fiat. Ci sono Francesco e Susi.
Dunque, io personalmente penso che questo messaggio è molto forte e allo stesso tempo, ecco, il Signore ci fa comprendere come, diciamo, noi siamo consapevoli che la preghiera e il digiuno possono fermare le guerre, come fu detto da un messaggio della Regina della Pace a Medjugorje. E quindi questo ci dovrebbe molto confortare. Però allo stesso tempo, ecco, quando il Signore ci invita a questo, ci credete o no che avete in mano l'onnipotenza per grazia dell'amore di Cristo? Ecco, io effettivamente in questo, diciamo, a volte mi trovo un po' in difficoltà perché, diciamo, quando si è inseriti in un cammino così importante da figli del Divin Volere, Ecco, a volte veramente quando non riesco a essere sempre coerente mi trovo un po' in difficoltà, quindi vorrei fare appunto una preghiera spontanea al Signore per vivere sempre, ecco, nella sua grazia, perché in questo ci sta l'onnipotenza per grazia dell'amore di Cristo. Quindi questo è il passo più importante per non staccarci mai da Lui, per essere sempre più coerenti in questo cammino, per rimanere in pace, per poter appunto confidare maggiormente nel Signore, per essere veramente testimoni di pace e d'amore in un tempo difficilissimo. E quindi io faccio questa preghiera al Signore, chiedendogli veramente di, diciamo così, di non staccarmi mai dalla sua grazia, di avere questa convinzione maggiore di essere sempre in questo abbandono verso di Lui, che sia veramente un abbandono completo. E di questo ti prego, Signore, affinché io abbia sempre la massima fiducia in te. Fiat.
Grazie Francesco. Rosy.
E ringraziamo il Signore.
Susi.
Ah, Susi, scusa.
Io volevo fare una testimonianza che mi è successa ieri, praticamente. Ieri, vabbè, dovevo aspettare un attimo perché dovevo fare una commissione in centro a Monza. Dico, va bene, dai, mi vado a sentire la messa in Duomo. Mi ero prefissa che non entravo più in Duomo perché ero stata un po', diciamo, disgustata di un atteggiamento che aveva fatto un sacrestano e quindi ero rimasta molto disgustata. Ieri praticamente ho pigliato, c'era tempo perché c'era la messa alle 10, dico vabbè dai, mi sento la messa, poi vado a fare questa commissione. Nel frattempo io vedo che c'è un sacerdote che confessava, ho detto dai, è la volta buona che mi confesso. Praticamente mi sono confessata, vabbè, e diciamo che mi sono alleggerita di un peso, perché ho detto, perché non entravo più in Duomo, ho detto mi ero prefissa di non entrare più in Duomo e gli ho detto il motivo. Questo prete mi fa, cancella tutto, vedi ora. Vai avanti, dimentica quelle cose che è successo. Dice, ora vai avanti, basta. Dice così. E quindi io, vabbè, ho fatto la mi sono confessata così. E vabbè, poi ho fatto la comunione. Vabbè, mi sento più leggera di questo peso. Via.
Ma se posso dire qualcosa, io penso che la confessione, ora al di là del termine usato dal sacerdote, c'è la misericordia all'interno, c'è quel sangue che Gesù ha offerto e che ci permette di usare, che è onnipotente e che non è che siamo noi a cancellare, è Lui che cancella le nostre difficoltà e non solo, ci rinnova, perché l'onnipotente non è una sola strada, ce ne ha miliardi. Ci rinnova interiormente, ci nutre l'anima, ci rinfresca la mente, però la cosa più importante di tutto questo è quando noi nella divina volontà questa confessione non la lasciamo solo nelle nostre tasche, ma la spendiamo per i fratelli, per cui quel fratello che è diventato per me difficile da incontrare, ecco che allora la misericordia e soprattutto l'amore che è il fulcro dell'onnipotenza di Dio, deve essere spesa con quel fratello che mi ha disgustato. È chiaro? Per cui se no non è più un cammino della divina volontà, ma è un cammino solamente per me stesso. Noi dobbiamo prendere quelle anime che ci hanno dato difficoltà nell'amore, nella pazienza, nell'aspettare, nella prudenza, ma pur sempre dobbiamo prenderle, perché le prime guerre sono quelle in casa. E quindi credo che sia importante, proprio in questo messaggio, il giorno dopo in cui il mondo si è sconvolto, ecco, dimostriamo al Signore quanto siamo capaci di amare proprio quelli che insomma, ci hanno disgustato, come hai detto tu. E poi d'altra parte, questo ti renderà ancora più libera e più forte nella fede. Fiat.
Grazie, Padre Luca.
Perché ho detto, è inutile che faccio un cammino, poi porto rancore oppure porto, cioè che non vado in una chiesa solamente perché è successo questo. Cioè, questo cammino ci insegna a, diciamo, a perdonare e guardare oltre.
Dovresti andare a parlare col sacrestano. Quello è il punto
Va
giusto.
bene,
Quella
allora la
sarebbe
prossima volta
l'obiezione
farò
più
questo.
giusta, e sarebbe, diciamo, quella che viene chiamata la penitenza dopo la confessione. È quella lì, il
Ok,
braccio.
va bene.
Ciao.
Rosy.
Eccomi, Aurora, visto che mi hai chiamato, intervengo anch'io.
Ho sbagliato, ma va bene.
Ma stavo pensando di voler alzare la mano. Vabbè, comunque volevo porre l'attenzione nell'umana sofferenza, perché tanti sono convinti che un cammino di fede ci tolga la sofferenza umana, ci preservi da quello che può accadere normalmente nella vita di ognuno di noi. Invece la differenza di un percorso di fede è proprio la differenza di vivere nella divina volontà, è proprio quel rimanere in pace, quel contare sulla presenza costante del Signore, offrendo il proprio dolore, rimanendo su quella croce fino a consumarsi, sapendo che anche se passeranno i cieli e la terra, ma prima o poi quella grazia arriverà, quella per cui stai pregando e stai soffrendo. Niente, è sempre quella, la fiducia e l'abbandono. Fiat.
Grazie, Rosy. Sì, certo, è assurdo pensare che non ci sia la sofferenza. Ce lo siamo detti tante volte, il Signore non ci ha salvato da una carrozza, ci ha salvato dalla croce e ci ha detto a chiare lettere che chi vuole seguirlo prende la sua croce e lo segue, la prende, non la subisce, non cerca di schivarla, la prende. E nella divina volontà, oltre a prenderla, l'abbraccia, e abbracciandola quella croce poi ti porta e ti solleva e ti impedisce di contaminarti con la terra perché rimani sollevato tra il cielo e la terra. E questo dobbiamo sempre ricordarcelo, credo.
Ma poi soprattutto spegne quell'istinto di reagire, di reagire umanamente, e quindi questo poi evita di aprire altre voragini. Però sai,
Certo.
è tanto difficile farlo arrivare agli altri. A volte sembra che hai l'aria sconfitta, l'aria di chi subisce tutto così facendolo scorrere sulle spalle, però non è proprio così, è proprio il silenzio a volte che va a sanare tante cose. Ed è difficile far.
Ce l'ha
Sì.
detto Gesù, chi ama di più ha sempre l'aria perdente.
È vero, guarda che questa è una delle frasi che mi ha colpito di più nella Via Crucis e la porto sempre con me. E questo è comunque un messaggio difficile da riuscire a far capire, quel rimanere in pace nella sofferenza, è tanto difficile.
Lo so, bisogna solo sperimentarlo perché altrimenti e poi non si può pretendere dai fratelli, soprattutto se non sono incamminati come noi. E allora lì ci vuole tanta misericordia per stargli vicino comunque e offrire e soffrire, come dice il Signore, quanto avete offerto e sofferto in comunione con me. E quello non possiamo pretendere che lo facciano gli altri, possiamo pretenderlo solo da noi stessi.
È vero, sì. Grazie.
Grazie. Ciao a tutti.
Terry.
Ciao mami. A me ha colpito particolarmente stanchi di confidare nell'uomo. Aspetta, scusa, ma non vedo più, eccolo qui il foglio.
L'uomo polvere.
Il polvere vorranno confidare nell'uomo Dio, come diceva Rosy, ci vedo tanto una grande fiducia e anche un abbandono totale, proprio come quando si è bambini tra le braccia di una mamma, il bambino si fida ciecamente della mamma e così anche noi dovremmo fare, io parlo per me.
Però anche volevo richiamare anche la cosa che aveva detto Rosy sulla sofferenza. Allora, quando si soffre, e a me è capitato di rimanere in pace, cosa che poi ho perso sinceramente. Ma non è solo la sofferenza fisica, ma anche è una sofferenza silenziosa, io la chiamo, non rispondere al fratello che ti provoca, non dare modo o adito di avere una reazione, e quella per me è anche una sofferenza che è offerta a Dio, dà gloria a Dio, perché tu praticamente crocifiggi il tuo io ed elevi l'amore di Cristo, ecco. Ecco, questo. Poi volevo dire qualcos'altro, ma mi è passato di mente. Vabbè, comunque, grazie a tutti.
Grazie, Terry.
Beh, mi è venuto in mente, ma scusate se entro così, ma c'è anche una frase di Saint-Charbel che diceva: pregate molto per i vivi, perché i vivi sono morti e i morti sono vivi. E questo è vero, perché si vede, cioè noi combattiamo non combattiamo, non trovo il termine giusto, ci sforziamo di far capire al fratello che senza l'amore di Cristo non può esistere, non può fare tutto ciò che il Signore vuole, non so come spiegarmi. Senza Dio non si può fare nulla, con Lui tutto. Ma a volte incontriamo anche degli ostacoli. Fratello che ti adita a una matta, oppure a quella lì, quella che va in chiesa. Cioè, abbiamo tanti attacchi, e a volte io mi dico, miserabile come sono, è meglio che stai zitta, perché poi il Signore ci penserà. E a volte invece mi viene proprio da reagire, non ad alta voce, ma nella testa, nei pensieri, e che è una cosa bruttissima. E allora invoco la mamma e gli dico: mamma, pensaci tu, guida tu ogni mio pensiero e ogni mia parola, perché solo con lei ho la certezza che comunque mi guida, mi protegge e mi fa fare le cose giuste. Ecco.
Certo, la mamma è insostituibile, se ci rivolgiamo a lei non sbagliamo mai. Grazie.
Terry, se posso dirti una cosa, tu hai detto ci sforziamo di far capire. Questo è un atteggiamento umano anche bello, però sforziamoci di amare e soprattutto di far trapelare dalla nostra vita, dal nostro sguardo, dalle nostre scelte, dal nostro atteggiamento, il respiro dell'amore. Perché a volte cercare di far capire è controproducente, però se amiamo qualcuno incondizionatamente e continuiamo ad amarlo anche se lui ci tira i pesci in faccia, prima o poi qualche domanda se la fa. Fiat.
Certo. Grazie Gigli, sì, ci sto provando a fare come dici tu, perché le parole comunque servono a poco, ma anche quando ti porto l'esempio, un collega ti mette giù la piva, non ti saluta per una settimana, tu non hai fatto nulla, giusto perché ha qualcosa che contro di te, ma non te lo dice. Io comunque mi sforzo di salutarlo lo stesso e sto cercando di farlo, perché penso che comunque la nostra testimonianza deve essere silenziosa e, come dici tu, con l'amore, e a volte si riesce e a volte no. Beata te che ce la fai, io a volte sono un po' ingrippata in questa cosa, ma mi sforzerò di migliorare. Grazie, Gigli.
Terry, ti dico una cosa delle mie che ci diciamo di solito in privato. Quando ti tirano i pesci, tu non lasciarli cadere, prenditi e mettili da parte, perché alla fine fai una frittura e la si consuma insieme, in rendimento di grazie.
Fantastica! Grazie, Gigli.
Possono venire anche buoni in tempo di carestia.
C'è Francesca e c'è Padre Luca.
Vado io? No, Padre Luca.
Scusami, sì, certo, direi. Sì, non c'è fretta. Vai.
Allora, io dico che quello che dice Luisa nella Passione lo faccio mio. Ecco Gesù, com'è bello stare con te anche in mezzo a mille tormenti, perché con Gesù si sopporta tutto e si ripara per il fratello, la sorella e per tutto quello che succede nel mondo, no? Con la preghiera, la sofferenza, perché non manca mai la sofferenza, no? E poi la preghiera perché è fondamentale, perché è proprio respiro di vita ogni giorno. E devo dire che le novità, ecco, si vedono specialmente. Non so, la conversione di un fratello, io prego sempre che quel fratello si rafforza nella fede, addirittura diventi santo, santo per tante volte io dico sempre anche nel gruppo di preghiera che dobbiamo fare a gara a chi vuole più bene l'altro, no? Proprio perché l'amore è fondamentale, ecco, e sperando appunto che questa parola amore viene percepita veramente nei cuori e quei cuori si aprono veramente all'amore, proprio come Gesù ci chiede. Fiat.
Grazie Franca, Padre Luca.
Ma io volevo dire, a proposito dello sforzo interiore, di considerare che la Divina Volontà ci istruisce invece a vivere con l'onnipotenza. Ci credete o no che avete in mano l'onnipotenza divina? Quindi la cosa più importante, credo, il passo principe è quello della fusione nella persona di Gesù. E pregare per il fratello non vuol dire solamente Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, Signore, ma fai tu qualcosa. No, entrare nella casa del Signore, prendere le cose del Signore nella divina volontà e metterle nel cuore di questa persona, far scendere, invocare lo Spirito Santo, purificarlo dal suo dal male che sta vivendo, perché è chiaro, se una persona per una settimana non ti saluta, c'è un problema con il nemico del piano di sotto. E quindi cercare proprio una preghiera di liberazione, inventarsela al momento, attraverso appunto tutto quello che il Signore ci ha fatto conoscere, ma è poi la fede quella che ottiene la salvezza. Io credo che non sia proprio uno sforzo interiore umano, ma che sia invece una forza interiore divina, quella che ottiene il cambiamento nelle persone. Ecco, volevo sottolineare questo. Sia.
È importantissimo, certo, perché con i mezzi umani possiamo fare poco, anche con tutta la buona volontà. Ma il Signore ce lo dice che le cose di Dio si fanno con i mezzi di Dio e Dio ce li dà. Dobbiamo prenderli, come dicevi tu prima, e dobbiamo ricordarci che ci sono e che sono a nostra disposizione. Grazie.
Stasera intervengo troppo. Volevo ringraziare Padre Luca e dirle che comunque io sto pregando molto per loro, le metto nel calice come tutti i giorni, ma per tutti i fratelli, non solo, particolarmente loro. E farò tesoro di quello che mi hai detto perché è veramente importantissimo. Grazie.
Volevo ringraziare anch'io Padre Luca e anche Gigli perché mi trovo nella stessa situazione di Teresa. E quindi grazie dei consigli, grazie mille.
La condivisione, quando un fratello si apre, racconta il suo problema, gli altri lo ascoltano e chi è più illuminato da un consiglio e questo può servire a tutti. È importante aprirsi, apritevi più che potete perché fate del bene a voi stessi e anche a tutti gli altri. Fiat.
Michele e poi Elisabetta. No, Brigida.
Eccomi.
Ciao Michi.
Ciao, ciao Aurora. Vorrei condividervi un'esperienza molto bella che ho fatto sabato scorso. Eravamo ospiti a casa della fidanzata di mio figlio, che è nella città di Balzano, in provincia di Avellino. Quindi siamo andati, era sabato, e avevamo pranzato quel giorno tutti insieme, e si fa poi l'ora della Santa Messa per il sabato sera, che è quella prefestiva, e la mamma della fidanzata di mio figlio va a messa perché il giorno dopo avrebbe avuto tanto lavoro, no? per onorare gli ospiti. E io ho sentito dentro, solitamente io non vado a messa il sabato sera nella prefestiva, però il fatto che lei ci andasse da sola, ho pensato di andarci, e quindi non andarci il giorno dopo. Siamo andati insieme e ho fatto un'esperienza molto bella, perché durante la Santa Messa, nell'omelia, il sacerdote, che si chiama Padre Emanuele, a un certo punto, se vi ricordate, il Vangelo riguardava la vedova che aveva buttato nel tesoro tutto quanto aveva, e lui a un certo punto ha detto che per quanto riguarda noi dobbiamo dare la nostra volontà. Quando ho sentito questa cosa, internamente ho sentito scattato qualcosa che diceva: ma guarda, questo è possibile, ha fatto questa cosa, probabilmente avrà letto i libri della Luisa Picchiarretto, ho pensato. Comunque, quando è finita la messa, siamo andati via. Prima di andare via, io ho chiesto di parlare col padre, e così questa Vanna, si chiama così, la mamma della fidanzata di mio figlio, mi ha accompagnato da lui insieme alla nipote. E quindi ci ha presentato. Ho detto: padre, io ho detto prosit, come si dice sempre, no? A fine messa per sacerdote celebrante. E lui mi fa, dice: io mi sono accorto che tu, non so che cosa abbiamo detto, mi sono accorto che fai un cammino, perché ho visto il modo in cui tu ti comunichi. E in realtà mi ero comunicato non prendendo la Santissima Eucaristia nelle mani, e chiaramente, come cerco di fare sempre, raccolto il più possibile. E dopodiché io dico: padre, io ho sentito questa cosa da parte sua, della sua volontà, ma per caso lei ha letto i libri della Luisa Picchiarretto? Lui dice: sì, io ho fatto un cammino passando attraverso diverse esperienze, e poi prima che lui diventasse sacerdote è stato invitato a leggere alcuni libri della Luisa Picchiarretto, quindi la conosceva bene. E quindi è stato un motivo di gioia particolare, perché lui ha notato questa cosa qui, come se ci fosse stata una comunicazione che chiaramente non può essere dell'uomo polvere, è la presenza di Gesù che fa questo e che opera meraviglie, diciamo così, in modo molto semplice. Per cui c'è stata una comunione molto forte con lui. Lui ha voluto sapere io come il cammino, in breve, come avevo fatto, e grazie a Dio ho avuto anche la possibilità di testimoniare il nostro cammino, quindi di conoscere questo cammino che lui non conosceva, di Aurora, di tutti quanti noi. E sì, quindi sono uscito pieno di gioia. La cosa straordinaria è questa, che a proposito del fatto che queste cose, diciamo, sono cose che ci rafforzano molto, ma poi ci fanno andare anche oltre le percezioni che noi abbiamo, no? Come diciamo, dal punto di vista umano, quando stiamo insieme a tante persone. E proprio il fratello della mamma della fidanzata di mio figlio, due giorni dopo, ha avuto un infarto, cioè un quasi infarto, nel senso, ha rischiato un infarto e ha avuto, grazie a Dio, si è salvato avendo un intervento di angioplasta. E siccome io ero stato a tavola con lui e avevo percepito un motivo di sofferenza, qualche sofferenza che veniva da lui, e quindi dico: guarda, Signore, quanto è meraviglioso e quanto è misericordioso, no? Come a volte si avvicina alla via di un fratello a via di sangue, e per cui è stato per me poi un motivo di impegno per le anime spente, perché poi ho saputo che purtroppo questo fratello, oltre a essere separato dalla moglie, insomma, ha fatto una vita un po' con una santità che non conosciamo, diciamo così. E per cui credo che sia stato un motivo di gioia, perché il Signore ci fa partecipare a queste accensioni, no? Di anime spente, e che adesso continua a soffrire, e noi continuiamo a pregare. Io vi invito a pregare pure per lui, si chiama Rosario. Grazie e fiat.
Niente, io volevo soltanto condividere la stessa cosa che ha detto Teresa. Mi trovo nelle stesse condizioni anch'io e ringrazio proprio perché con la condivisione che loro fanno ti aiutano a capire, a comportarti, a pregare di più rispetto a quello che poi uno normalmente fa. Questo è, volevo ringraziare tutti, ringrazio Aurora, grazie mille.
Grazie a te, Lidia.
Grazie Aurora.
Tante volte le sorelle e i fratelli stanno in silenzio perché pensano che non sia importante quello che hanno da dire o temono di non sapersi esprimere. Queste cose qui toglietevele dalla testa, perché quando avete una spinta dallo Spirito Santo è sempre importante per voi e per gli altri. E lo Spirito ci fa esprimere come è necessario e come è utile per tutti. Grazie, via.
Teresa Santullo e poi Pippo o Assunta. Brigida, ti chiudo il microfono perché...
No, chiudi.
No, sì, buonasera a tutti. Io volevo dire che in realtà, ecco, quando Aurora poco fa ha detto che a volte noi pensiamo che magari non sappiamo esprimerci oppure forse i nostri pensieri sono inutili, ecco, diciamo, mi ha spinto a dire questo mio pensiero, perché forse durante... tutta la condivisione che ho ascoltato, un po' anche dopo aver letto il messaggio, ecco, avevo questo pensiero in base a una situazione, insomma, che io avevo vissuto. E niente, a volte penso che forse Gesù ci chiama anche in momenti di difficoltà, di prova, ci chiama forse nella nostra sofferenza, poi diciamo ad aiutare anche quelle persone che poi ci hanno fatto in realtà soffrire, perché magari loro ci hanno fatto soffrire, però poi penso, vuoi vedere che Gesù attraverso la nostra sofferenza e le nostre preghiere ci vuol far aiutare queste persone che in realtà non si rendono nemmeno conto della sofferenza che magari provocano a causa di determinati atteggiamenti, però in realtà loro dentro sono infelici, perché poi dico... magari questa persona ha un comportamento brutto nei miei confronti, io non lo farei mai. E dico perché lui lo fa, e poi magari penso perché effettivamente questa persona non si rende conto. E quindi se poi io affido la mia vita a Dio e dico pensaci tu, non posso essere lì arrabbiata a portare rancore oppure ad augurargli qualcosa di brutto, perché se no sarebbe inutile il fatto che io poi sto qui a pregare. E quindi penso, ok, forse può darsi che Gesù, lui non ci fa soffrire, quindi nella sofferenza ci aiuta, però grazie alla nostra sofferenza ci fa anche capire che in realtà non siamo solo noi a soffrire, come prima ho sentito una frase, ovvero chi ama davvero ha tipo il viso perdente, quindi magari anche se io soffro ho il viso perdente, però io in realtà amo, e chi penso che in realtà forse lo vedo felice, dico ma quello non si rende proprio conto, però chissà, forse dentro una sofferenza io con l'aiuto di Dio posso, pregando posso, ecco, aiutare a, diciamo, ad eliminare questa sofferenza, sempre pregando, perché come si diceva anche prima, con i modi di Dio, perché tanto con i nostri peggioriamo solo, ecco, ci uccidiamo da soli con le nostre mani, quindi questo.
Grazie carissima.
Volevo dire una cosa, Aurora, ti ricordi un messaggio che ti era stato dato che diceva che chiunque ci incontrava aveva la possibilità di incontrare così anche la salvezza?
I raggi della nostra preghiera.
Eh?
Chiunque incontrasse anche solo i raggi della nostra preghiera.
Ecco, anche quelli che ci fanno male, forse sono, come ha detto bene Teresa,
assolutamente
hanno
sì,
bisogno perché... di essere aiutati, di essere salvati.
E più forse di anche
quella sofferenza magari è una preghiera moltiplicata per loro, e questo forse è anche da considerare. No, volevo dire questo, basta. Mi è piaciuto l'intervento.
Basta. Sì, molto, anche a me, grazie.
Grazie a voi.
Quelli che fanno del male sono quelli che hanno più bisogno di tutti. E il primo che soffre per questo è il Signore. E se noi siamo col Signore, non possiamo non condividere questa sofferenza e non fare tutto il possibile per alleviarla, per riparare, per riportare quell'armonia che non c'era più. Via.
Assunta o Pippo?
Buonasera, sempre nel Fiat, sono Pippo.
Ciao Pippo.
Ciao a tutti. Volevo condividere queste riflessioni. Io conosco tanta gente che rispetta Gesù, in qualche modo lo conoscono, hanno più o meno chi è stato. Non è questo il problema, è non solo conoscerlo ma poi aderire a lui. Per far questo bisogna conoscere il suo Vangelo, perché nel Vangelo lui ha, come dire, dato una serie di indicazioni per ciascuno di noi, per come rapportarsi con gli altri, con la vita, nei nostri comportamenti. Là c'è tutto. Quindi se non si fa questo secondo passo, rimane soltanto un fatto così cerebrale, mentale, ma non ha esiti concreti. Ebbene, questa è un po' la storia anche che è capitata a me, nel senso che mi sono innamorato di Gesù, però poi ho capito dopo che dovevo capire meglio cosa ha detto, cosa ha fatto, e pian piano tutto questo mi è entrato dentro. Allora, il grossissimo lavoro che impegna ognuno di noi, c'è chi ci riesce in pochissimo tempo, chi invece ci impiega tanto. E che cosa? Quello di scorticare un pezzetto alla volta la persona vecchia per far venire fuori la persona nuova. Ripeto, alle volte ad alcuni riesce molto facile. In altri casi diventa una cosa un po' complicata e ci vuole del tempo per scorticare pezzo per pezzo tutto quello che c'era di vecchio. E quindi, tra l'altro, uno dei passi fondamentali è stato capire il significato vero e profondo delle sofferenze. Quindi non, come dire, lamentarsi, imprecare. No, un altro passo fondamentale è stato quello di capire il senso, il significato profondo delle sofferenze, le piccole, medie, grandi, che ognuno di noi ha, e perché poi servono a Gesù e alla mamma per i loro progetti. E quindi questo pure è stata una svolta importantissima. L'ultima volta è stata quella del divin volere, nel senso che capire che bisognava lasciar perdere la propria volontà e lasciarsi inondare dalla volontà loro. Come detto poi, tra l'altro, la scoperta è quello che era scritto nel Padre Nostro. E comunque di divin volere ce n'è per tutti i gusti nel Vangelo, e quindi bisogna approdare poi alla fine su questo passo enorme, perché attraverso questo passo credo che si possa poi arrivare a quello che è detto qui, e cioè che l'onnipotenza per grazia è una cosa che, se uno la pensa così astrattamente, dice ma è una cosa pazzesca, come se... E invece no, perché attraverso questo cammino, più o meno corto o più o meno lungo a seconda delle persone, a questo si deve arrivare, e si arriva. Basta, finito. Fiat, grazie.
Per esempio, mentre parlava Pippo, mi veniva in mente questo. Io effettivamente posso aprire gli occhi solo attraverso l'amore, cioè non solo quello mio personale, ma quello anche ricevuto dagli altri, dai fratelli, dall'affetto, ecco, accettare gli altri anche nell'amore che propongono. A volte è un amore disgraziato, come abbiamo detto, lo dimostrano in maniera molto a volte sbagliata, possessiva, eccetera. Altre volte questo amore è provocatorio della mia misericordia, perché non c'è l'amore, e quindi la mia misericordia la devo tirare fuori tutta. E questo sì, però sono questi due elementi che mi fanno capire il senso della sofferenza. Non è che partendo dalla sofferenza che io capisco l'amore e la gloria e la misericordia, è il contrario. Perché se non fosse l'atto di amore di Cristo, è così infinito, così onnipotente, che ancora adesso non abbiamo capito neanche una virgola, ma poco più di una virgola, chiaramente è quello che ci dà la possibilità di entrare nella potenza della Divina Volontà. Cioè, per usare la potenza della Divina Volontà, io ragionando, credo che debba proprio diventare amore e misericordia, se no non la so usare. E quello che può usare è semplicemente ancora quello che è mio, che ho capito io, e questo io incredibile che non finirà mai, infinito, anche questo, potrà essere trasformato solo dalla fusione nella Divina Volontà. E quindi attraverso l'amore e la misericordia ci potrà essere questa possibilità di vivere l'onnipotenza. È una questione di cambiamento, sì, su questo sono d'accordo, ma non è uno sforzo dell'uomo polvere, è sempre un aiuto e una grazia, perché glielo permetto. Signore, vieni, fondimi in te. Signore, sia fatta la tua volontà. Vieni, fai scendere il tuo Santo Spirito dentro di me, perché non è, se fosse il contrario, secondo me non si arriva neanche al soffitto della camera. È lui che apre ogni tipo di misericordia e grazia dentro di noi. Ecco, volevo dire questo.
Vedi che avevi ancora qualcosa da dire, lo sapevo io. Ti ricordi quando ci ha detto siete diventati amore? È fondamentale non amare, ma diventare amore.
Guarda, è una questione, dobbiamo piangere sulle nostre miserie, sulla nostra pochezza, e poi dopo innaffiati il nostro terreno con le lacrime della comprensione, inizia la pianticella dell'amore, cresce la pianticella dell'amore.
Però noi se le consegniamo le nostre miserie e la nostra pochezza, sì, se le consegniamo ai piedi della croce, è già un bel passo.
È un fertilizzante enorme, poi il sangue divino fa crescere, dà vita ad ogni speranza perduta, anche quella più perduta in ogni caso rinasce.
Sì. Non c'è nessuno senza speranza, dobbiamo essere certi di questo. Sì. Bene, grazie Padre Luca.
Grazie a te.
Se non c'è nessun altro, possiamo accogliere la benedizione.